State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Torniamo a parlare oggi dei conflitti in Medio Oriente ad una settimana dall'inizio della tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Se i bombardamenti sono cessati nella striscia e gli aiuti umanitari sono tornati ad essere consegnati in misura maggiore, il ritorno dei palestinesi verso le proprie case rimane però difficile. L'esercito israeliano inoltre ha condotto operazioni militari sia in Cisgiordania, ovvero l'altra metà dei territori palestinesi, sia in Libano, in questo caso dopo 2 mesi di cessate il fuoco. Per un aggiornamento raggiungiamo ora a Gerusalemme Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Michele, partiamo con la descrizione della situazione a Gaza. Come è andata questa prima settimana di tregua nella striscia?
Sicuramente è stata una settimana che ha segnato la fine dei combattimenti, dei bombardamenti, ma ha anche avuto un'evoluzione segnata da una forte tensione in conseguenza, per la verità, dell'operazione che Israele ha lanciato in Cisgiordania, diciamo un po' a sorpresa, e che quindi ha smorzato l'entusiasmo di molti, soprattutto dei palestinesi, per la fine della guerra a Gaza, anche se poi se sia davvero finita l'offensiva israeliana a Gaza noi non lo sappiamo ancora, la situazione è molto incerta. Però sta di fatto che molti avevano visto un segnale di speranza, e questa offensiva israeliana sicuramente ha molto attenuato, diciamo, le prospettive più positive. Detto questo, però, bisogna anche dire che poi la tregua comunque funziona, ci sono stati pochi incidenti, soprattutto a Rafah, nel sud al confine con l'Egitto, insomma, verso il corridoio Filadelfia ci sono stati degli incidenti, ma in realtà per il resto le cose sono andate così come molti speravano. Ci sono stati anche 2 scambi tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi, scambi che sono avvenuti, che però hanno anche avuto un epilogo, il secondo, quello che c'è stato sabato, di tensione e con una decisione del governo israeliano di congelare la riapertura del corridoio Nezarim che Israele ha costruito da est a ovest di Gaza, che taglia diciamo in 2 la striscia di Gaza, ma in particolare divide il nord di Gaza dal tutto il resto del piccolo lembo di terra palestinese, perché durante questo scambio di ostaggi non è stata liberata Arbel Yahud, che è una donna israeliana che è in ostaggio a Gaza. Israele si aspettava la sua liberazione, dice che è una civile, non è nelle mani di Hamas esattamente, ma della Jihad Islamica. Israele voleva la sua liberazione perché, ripeto, sostiene che è una civile, ma questa cosa non è avvenuta. Hamas ha liberato 4 soldatesse israeliane in cambio di 200 prigionieri politici, e quindi il premier Netanyahu ha deciso che fino a quando Arbel Yahud non sarà liberata, i palestinesi non potranno tornare, gli sfollati palestinesi, nel nord della striscia di Gaza. E quindi ci sono ancora adesso migliaia e migliaia di persone, si sono viste delle immagini sulle televisioni di tutto il mondo che mostrano appunto queste migliaia di persone che sono lì ferme in attesa di poter superare il corridoio Nezarim e di poter tornare ai loro villaggi, città, alle loro località, nella speranza di trovare la loro casa ancora in piedi. Una speranza che risulterà concreta solo per poche di queste famiglie, perché il nord di Gaza è la parte di Gaza che maggiormente è stata colpita dai bombardamenti israeliani, anche di recente a causa di una nuova operazione militare, e quindi davvero è improbabile che gran parte delle famiglie possano ritrovare almeno in parte la loro abitazione.
E da questo si sono aggiunte le parole del presidente statunitense Donald Trump, che hanno fatto riferimento ad uno sfollamento dei palestinesi da Gaza temporaneo o a lungo termine, invitando i paesi arabi confinanti di fatto a prendersene carico. Che significato hanno, mi chiede, queste parole?
Da un punto di vista concreto, reale, è difficile dare una valutazione adesso. Diciamo che queste parole sicuramente hanno suscitato un'immediata reazione da parte palestinese, dove si è detto che i palestinesi non accetteranno mai di essere mandati via dalla loro terra e che questo è semplicemente uno stratagemma di Trump per favorire gli interessi di Israele, cioè di evacuare cacciare via la popolazione palestinese da Gaza, evidentemente per lasciare il territorio nelle mani di Israele, nelle mani dei coloni israeliani. Noi non sappiamo se effettivamente siano queste le intenzioni dietro questo piano, questa proposta di Trump, che certo ha lasciato tutti un po' sorpresi, nonostante il presidente americano ormai ci riservi continuamente delle sorprese. Sorprese anche il presidente palestinese Abu Mazen, Mahmoud Abbas, ha condannato questa proposta di Trump. Al contrario, sul lato israeliano abbiamo visto che un paio di ministri, in particolare quelli dell'ultradestra, cioè Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir per la verità ministro dimissionario, hanno applaudito a questa proposta dicendo che è proprio questo che serve, cioè mandare via i palestinesi, sollecitare una emigrazione volontaria, così dice Ben-Gvir, in realtà sarebbe imposta molto con la forza. E comunque quello che è certo è che i palestinesi non credono affatto che una volta ripulita Gaza, rimessa a posto come propone Trump, quindi tolte le macerie, ricostruita e creata una nuova Gaza, poi loro saranno autorizzati a tornare. Bisogna anche considerare che per i palestinesi qualsiasi esodo dalla loro terra ricorda, evoca la Nakba, la catastrofe in lingua araba, che in pratica è quella del 1948, quando circa 750.000 palestinesi furono cacciati via o fuggirono dalla loro terra nelle fasi che videro la nascita dello Stato di Israele. È una tragedia nazionale, un trauma nazionale per tutto il popolo palestinese, quindi quando c'è la parola deportazione, c'è la parola evacuazione, andare via dalla propria terra per i palestinesi non può che significare che è una nuova Nakba.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio a Gerusalemme, corrispondente per il Medio Oriente del quotidiano Il Manifesto. Andiamo quindi ad approfondire, Michele, l'altra metà dei territori palestinesi, ovvero la Cisgiordania, area in cui Israele, poco dopo l'introduzione del cessate il fuoco con Hamas, ha iniziato questa operazione militare denominata Muro di Ferro. Quali sono quindi le finalità di questa operazione e che conseguenze ha avuto nei giorni appena trascorsi?
Sicuramente il timing è stato molto indicativo dell'intenzione di Israele di dare un segnale, cioè che la guerra non è finita, c'è il cessate il fuoco a Gaza e per la verità ci sono molte forze all'interno del governo israeliano e forse lo stesso premier Netanyahu che vorrebbero riprendere l'offensiva militare una volta terminata la prima fase della tregua, dell'accordo di cessate il fuoco, che prevede la liberazione di 33 ostaggi in cambio di 1.900 prigionieri palestinesi. Quindi questa operazione, che il premier Netanyahu ha descritto come una grande operazione preventiva contro il terrorismo, per smantellare le basi del terrorismo, a molti è apparso un modo appunto per dire che la guerra continua, ma soprattutto per dare un contentino, per soddisfare quelle che erano le richieste dell'estrema destra molto arrabbiata per l'inizio della tregua a Gaza. Parlavamo prima di Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze, che più di tutti gli altri ha protestato per questo cessate il fuoco e che poi ha detto di aver ottenuto da Netanyahu l'assicurazione che appunto in Cisgiordania verrà usato il pugno di ferro contro i palestinesi e la libertà di movimento dei coloni israeliani deve essere la priorità per tutti. E ragion per cui in Cisgiordania oramai da una settimana si segnalano chiusure ermetiche con 900 posti di blocco dei centri abitati palestinesi. È diventato difficilissimo entrare e soprattutto uscire dalle città autonome palestinesi. Io stesso vi posso testimoniare che lunedì scorso mi trovavo a Ramallah per la liberazione, scarcerazione dei prigionieri politici palestinesi. Quando ho finito il mio lavoro non sono riuscito a tornare a Gerusalemme, sono dovuto andare in un hotel perché erano chiusi tutti i checkpoint e i soldati israeliani non lasciavano passare nemmeno i giornalisti con l'accredito stampa. Quindi una situazione che è molto molto complessa, soprattutto per la vita quotidiana dei palestinesi, e che si accompagna a questa operazione molto dura nei confronti della città di Jenin, che è considerata la roccaforte della militanza armata palestinese, si segnalano già fino a qualche ora fa 16 morti palestinesi, ma soprattutto nella città ci sono le ruspe dell'esercito israeliano che hanno distrutto strade ed infrastrutture, e anche l'ospedale governativo è circondato e non accessibile dalla popolazione e dalle ambulanze. Quindi una situazione molto critica, molto dura, che però evidentemente ha più una finalità di carattere politico che di sicurezza vera e propria.
In conclusione andiamo in Libano, dove si è tornati a sparare nel giorno in cui l'esercito israeliano avrebbe dovuto lasciare il paese secondo l'accordo raggiunto con Hezbollah. Cos'è accaduto?
Beh, sono state ore davvero molto difficili per il Libano, perché migliaia e migliaia di sfollati, di gente che in qualche caso da oltre un anno vive in altri posti del paese, in altre città o a Beirut, sulla base di quello che è l'accordo, il testo dell'accordo di tregua tra Israele, Movimento Sciita e Hezbollah, che prevede l'uscita totale dell'esercito israeliano dal Libano, si sono avviate verso i loro villaggi che sono a ridosso del confine con Israele. Sta di fatto che però 3 giorni fa il premier Netanyahu ha annunciato che Israele non avrebbe lasciato il Libano del Sud. Israele tra l'altro si è ritirato solo limitatamente in questi 60 giorni di tregua, perché sostiene Netanyahu e l'esercito libanese non si è ancora dispiegato completamente nelle città, nelle località che prima erano controllate da Hezbollah, ragion per cui afferma Netanyahu Israele ha necessità di garantire la sua sicurezza e resta lì dove è entrato nei mesi scorsi. Evidentemente dall'altra parte le idee sono diverse, ma soprattutto gli sfollati vogliono tornare alle loro case. Dobbiamo dire anche in questo caso che molti sfollati libanesi non hanno più una casa nel Libano del Sud, perché è stata distrutta. Sta di fatto che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco, e fino a qualche ora fa c'era un bilancio di 15 morti e di un'80 di feriti dato dal Ministero della Salute libanese. Israele sostiene invece di aver aperto il fuoco contro una folla che cercava a tutti i costi di ritornare in quelle zone, nonostante appunto i soldati israeliani avessero lanciato degli avvisi, degli avvertimenti a non tornare, e soprattutto afferma di aver sparato contro militanti di Hezbollah camuffati da semplici civili libanesi che tentavano di ritornare in quelle zone. Ovviamente noi non possiamo né confermare né smentire queste affermazioni israeliane, sta di fatto comunque che 15 persone sono rimaste uccise in Libano.
Grazie per oggi a Michele e Giorgio. Michele, una buona serata e alla prossima.
E buongiorno a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.